Covering, un podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it/discovering.
Ciao Davide, oggi sono con Davide Grossi di Housers. Ciao Davide.
Ciao Michele, ciao a tutti.
Come stai?
Bene, grazie. A te? Tutto bene?
Benissimo.
Bene.
Ascolta, allora oggi partiamo subito con il succo del discorso. Parliamo di crowdfunding immobiliare, parliamo di Housers. Raccontaci un attimino chi è Davide Grossi e cosa fa Housers.
Questo podcast è offerto da skycasa.it, la startup immobiliare che ripaga chi vende casa. Carica il tuo annuncio su www.skycasa.it oppure chiamalo 02 40 70 9613.
Io sono il direttore immobiliare per l'Italia di Housers. Housers è una piattaforma tecnologica di crowdfunding che come lavoro mette in contatto chi ha un progetto immobiliare da finanziare con le persone, i crowd, che hanno dei risparmi e sono interessati a investire nel mercato immobiliare. Nasce in Spagna 4 anni fa, okay. È stato adesso alla convention di maggio il quarto compleanno di Housers, quindi è ancora una bambina. E arrivato in Italia 2 anni dopo, nel 2017, è aperto gli uffici a Milano e anche in Portogallo, quindi i mercati immobiliari privilegiati per Housers sono il mercato spagnolo, il mercato italiano e il mercato portoghese.
Ok, quali esigenze vuole soddisfare Housers?
Dunque, io direi che l'esigenza è duplice, perché appunto essendo un agente mette in contatto chi ha un progetto immobiliare, quindi il lato promotore, che è la definizione che diamo di colui che ha un progetto immobiliare che necessita di un finanziamento. Lato promotore risponde all'esigenza di cercare un finanziamento che è alternativo, allo stesso tempo complementare ai finanziamenti più conosciuti, più istituzionali, e dà la possibilità di accedere a un mercato del credito completamente innovativo, che ha le caratteristiche di velocità, di flessibilità e anche di, perché no, di riconoscibilità e di strumento di marketing. Lato invece investitore risponde secondo me a una delle maggiori barriere all'ingresso del mercato immobiliare, che è la disponibilità di capitali, perché sappiamo che il mercato immobiliare è un mercato altamente capital intensive. Con Housers si può iniziare a investire nel mercato immobiliare a partire da 50 euro, quindi diciamo una sorta di democratizzazione dell'investimento immobiliare.
Certo. Dacci un attimino una migliore definizione del funzionamento per i profani, per chi non conosce il crowdfunding immobiliare, per chi si affaccia, come dire, in questo mondo adesso, vorrebbe iniziare ad investire in immobili. Sai, si fa tanto parlare di cessioni del preliminare, investimenti immobiliari a reddito. Qual è l'opzione che ha davanti un aspirante investitore nel momento in cui entra in contatto con voi?
Allora, direi che una premessa d'obbligo ed è questa, che esistono due macro tipologie di crowdfunding, che sono un crowdfunding orientato a investire in capitale di equity, quindi entrare nella società che ha un progetto immobiliare, e questa è una tipologia. L'altra grande tipologia invece è quella di finanziare operazioni immobiliari sotto forma proprio di capitale, di debito, quindi si fa credito a operatori del mercato immobiliare. Sono due tipologie che hanno caratteristiche totalmente diverse, operatività totalmente diverse. Housers In Spagna esercita entrambe le tipologie, quindi opera sia come crowdfunding sul versante equity, sia come crowdfunding sul versante lending. In Italia operiamo unicamente sul versante lending, quindi gli investimenti che possono essere fatti sul mercato immobiliare italiano sono investimenti di tipo credito all'impresa. Nel momento in cui invece si vuole fare degli investimenti nell'operazione del mercato spagnolo, si possono fare investimenti anche in equity o partecipativo, che diciamo è una forma mista, dove c'è una parte di equity e una parte di finanziamento, o comunque dove il finanziamento non è totalmente a tasso fisso come succede nei progetti italiani, ma è una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile a seconda del risultato dell'operazione immobiliare. Detta così sembra molto complesso, ma in realtà l'operatività è semplice, perché per un investitore basta accedere al portale www.hausers.com, registrarsi fornendo tutti i dati richiesti, che sono dati personali, tradizionali di una registrazione. In più, essendo comunque una piattaforma finanziaria, viene richiesto l'invio di un documento d'identità valido, cioè la validazione di questo documento nel giro di poco tempo, 24-48 ore, dopodiché si può iniziare a operare autonomamente investendo nei progetti che si trovano pubblicizzati all'interno della piattaforma.
Dal lato invece, appunto, costruttori e, come dire, imprenditori che vogliono mettere il loro progetto nella vostra piattaforma, come funziona? Mi hai parlato comunque di, per esempio, un caso specifico anche qui da noi in Sardegna, che è stato di grandissimo successo. Immagino abbiate case di successo comunque che si possono testimoniare in più parti d'Italia, e non solo, perché, come dicevi giustamente tu, i mercati su cui lavorate a livello europeo sono diversi. Se l'imprenditore X vuole replicare questo grandissimo successo e quindi avvantaggiarsi di questa opportunità, quali requisiti deve avere? Cosa deve fare? Si mette in contatto con te? Va sul sito? Come funziona in quel caso?
Sì, c'è una parte del sito dedicata proprio ai promotori, per cui nel footer del sito c'è un menu che prevede anche una parte dedicata ai promotori, dove ci sono le mail a cui fare riferimento. E una volta che si è messo in contatto con noi, mandando un'email per presentarsi genericamente e presentare il proprio progetto, viene poi contattato dal dipartimento real estate e viene fatto un approfondimento sul progetto e richiesta una serie di documentazione che possa permettere a noi di fare una due diligence del progetto immobiliare. Una documentazione che si divide in due parti: una documentazione prettamente legata al progetto immobiliare, quindi con tutti i documenti tipici dell'immobiliare, dalle misure catastali allo studio di fattibilità, a un business plan che rappresenti il progetto, e l'altra parte documentazione invece riguarda la società promotrice del progetto, per capire qual è la propria track record, quali sono i propri dati e il proprio modo di operare.
Se dovessi tracciare un identikit sia dell'investitore tipo sia dell'imprenditore costruttore, cosa potresti dirci al riguardo? È per tutti, oppure cercate di selezionare all'ingresso, per usare un termine poco attinente all'immobiliare?
Allora, lato promotore, quindi lato costruttore, comunque colui che ha un progetto immobiliare, la selezione c'è per forza, perché i progetti, prima di essere pubblicati sulla piattaforma, devono essere comunque verificati attraverso, appunto, questo studio di due diligence che segue questo doppio binario promotore progetto immobiliare. E lato invece investitore, direi che l'investitore tipo è quello proprio che risponde alla definizione di crowd, quindi è un investitore assolutamente retail, un piccolo risparmiatore che diversifica i propri investimenti anche nel mercato immobiliare e utilizzando, sfruttando questa possibilità di poter investire in mercato immobiliare non somme così, così importanti come un investimento diretto richiederebbe.
Insomma, si crea poi un'opzione per chi ha magari appunto la capacità di investire piccole somme, dal migliaio di euro ai 10.000 euro così messi faticosamente da parte, insomma, può andare a diversificare e magari all'interno della stessa piattaforma scommettere, usiamo questo termine, su diversi progetti, no?
Sì, esatto, può essere una diversificazione sia a livello di localizzazione del progetto, quindi geografica, perché puoi investire in progetti in Spagna, in Portogallo, in Italia, poi diciamo, prevalentemente i progetti sono localizzati in queste tre nazioni perché abbiamo delle sedi in queste tre nazioni, dipartimenti in queste tre nazioni, però nulla vieta che i progetti possano anche essere localizzati in altre parti del mondo. Cioè, il nostro vincolo è quello che il promotore, un vincolo di natura normativa, deve essere un promotore facente parte dell'Unione Europea. Questo sì, come vincolo. Mentre dal lato investitore, i nostri investitori sono investitori da tutto il mondo, sono rappresentati 150 paesi del mondo, anche qui ovviamente con una grandissima prevalenza dell'Europa, della Spagna, dell'Italia in primis, però sono investitori che rappresentano quasi la totalità del mondo, cioè, a parte paesi blacklist, chiunque può iscriversi e iniziare a operare.
Quindi fammi capire, chi parlando lato promotore, lato costruttore, chi entra in contatto con voi ha in realtà un audience molto molto ampia, che non si chiude alla regione, provincia o addirittura nei casi più fortunati alla nazione Italia, ma va molto oltre e quindi si ha una capacità, diciamo, di reach molto molto ampia.
Esattamente, esattamente. E infatti è proprio per questo che dicevo che oltre a essere uno strumento finanziario, perché nasce come strumento per rispondere a delle esigenze finanziarie, può anche essere visto come strumento di marketing. Cioè, abbiamo tanti promotori che hanno progetti finanziati tramite Housers, che hanno una vocazione prevalentemente turistica, comunque che guardano oltre i confini, che grazie al finanziamento tramite la piattaforma sono riusciti a raggiungere dei potenziali clienti.
Ci sai dare qualche numero così alla mano per renderci conto appunto della vostra realtà?
Sì, ti do una serie di numeri che per noi sono rappresentativi del nostro stato dell'arte. Io partirei da il numero forse più importante, che è la nostra community, che sono gli iscritti alla piattaforma Housers, che oggi conta più di 107.000 utenti iscritti, quindi una community molto molto ampia. E un altro numero importante sono i fondi raccolti in Housers dall'inizio della propria operatività ad oggi, sono stati raccolti oltre 85 milioni di euro, mentre i capitali restituiti più i rendimenti restituiti agli investitori ad oggi sono circa 30 milioni di euro su 855 immobili finanziati per 250 progetti, quindi una realtà direi assolutamente rilevante nel panorama del crowdfunding in Europa.
Assolutamente sì, numeri molto molto importanti che respirano appunto di internazionalità.
In Italia siamo arrivati a 25 progetti, scusi, 78, 25 progetti finanziati anche attraverso la piattaforma.
Ho usato questo termine internazionalità e abbiamo toccato più volte il discorso appunto che andate oltre i confini. Detto questo, avendo la possibilità di toccare, come dire, con mano quello che sono le realtà PropTech appunto in altri stati, qual è la tua visione relativamente a questo tema? E quindi la domanda è: a che punto siamo in Italia? Quanto possiamo imparare da altri stati europei o anglo-americani, diciamo così? E appunto, qual è la tua visione? Cosa pensi?
Ma penso che siamo messi bene, nel senso che siamo indirizzati su una buona strada. Cioè, i PropTech sicuramente tutti gli ascoltatori del tuo programma, del tuo podcast lo sanno, però è bene ricordare che è quella parte del FinTech che sarebbe quelle aziende che forniscono dei servizi finanziari che abbiano una forte componente tecnologica. Ecco, PropTech è proprio quella branca che si occupa del real estate, quindi unisce elementi di tecnologia con elementi dell'industria dell'immobiliare, del real estate, che come sappiamo in Italia particolarmente, ma un po' in tutto il mondo, è un'industria piuttosto conservativa rispetto alle proprie dinamiche e rispetto all'innovazione. Però è anche quella su cui i più grandi operatori tecnologici guardano con maggiore interesse, perché è un'industria che muove un'economia importantissima a livello globale, e in Italia sappiamo che rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia italiana. Dico che secondo me siamo messi piuttosto bene, perché dal mio punto di vista, anche dalla posizione privilegiata anche del nostro ufficio a Milano, che si trova all'interno dello stabile, del building a Copernico 32, dove c'è sede l'associazione FinTech, dove sono radunate le principali società, alcune delle principali società FinTech e PropTech, vedo che c'è un grande fermento e tante realtà stanno nascendo, secondo me tante realtà stanno anche facendo un ottimo lavoro.
Bene, speriamo insomma che ci sia la possibilità di fare sempre di più, che ci siano investimenti. Un po' quella che è la mia riflessione, segue la tua, si è fatto tanto in questi ultimi 2-3 anni, si deve fare però ancora tanto. Quello che manca sono le risorse, che sembrano non essere così capillari come magari si vede, per dire, ho esperienza diretta in Inghilterra, avendo visto magari nascere Parpublix ed altre società così un po' sulla bocca di tutti ormai, dove le risorse magari sul marketing e in tutto ciò che è l'ambito promozione sono importanti, cosa che qui magari, come dire, si stenta a vedere. Sarà che l'economia non è florida come in altri stati, sarà che appunto abbiamo una mentalità, una cultura comunque diversa, più conservativa, più precauzionale in certi aspetti, però ecco, forse il PropTech in generale beneficerebbe di maggiori investimenti in questi termini, o mi sbaglio?
No, sono d'accordo. Sicuramente fare startup è un mestiere molto molto complesso e difficile. La cultura delle startup è ancora abbastanza acerba in Italia, non ci sono grandissimi operatori che operano in termini di venture capitalist o che possono appoggiare e affiancare le startup nel proprio sviluppo rispetto ad altre realtà internazionali. Quindi penso che non dica niente di nuovo sostenendo che fare imprese in Italia sia piuttosto difficile, fare una startup in Italia è ancora più difficile.
Nel caso di Housers,
proprio per questo, cioè sono degli eroi, chi lo fa.
Okay, per darci un insight di Housers che nasce appunto in Spagna, lì che territorio ha trovato comparandolo a quello italiano? Se hai un'opinione, una risposta.
Ma secondo me già in Spagna c'è un'apertura diversa verso sia l'innovazione sia verso le startup. Diciamo che il mio rapporto con la Spagna spesso mi fa vedere che è un paese nel quale chi fa impresa e chi ha progetti che poi realizza e porta avanti attraverso startup, non dico che venga aiutato, però viene sicuramente visto con una stima che magari a volte non viene riconosciuta qua. Adesso non vorrei esagerare nel dare una visione pessimistica, perché appunto, come dicevo, ci sono anche tante realtà italiane che stanno facendo delle cose assolutamente importanti, però diciamo che l'ecosistema e il sottofondo è sempre un po' più di resistenza qua in Italia, secondo me. Adesso senza parlare di paesi che proprio nascono, la loro economia è magari molto più giovane, quindi con meno anche eredità culturali come l'Estonia, che è un'economia molto orientata al digitale, innovazione, cioè lì ci sono, a livello di crowdfunding, c'è una popolazione che è un decimo dell'Italia, tantissime realtà che operano anche nel mercato immobiliare, anche in Italia.
Beh, l'Estonia in questo senso è un faro guida, mi pare abbiano delle strutture per cui è possibile chiedere la residenza elettronica, insomma.
Sì, esatto. Infatti, ripeto, ci sono delle classifiche, se guardi anche semplicemente, banalmente, mettendo su un motore di ricerca crowdfunding o crowdfunding immobiliare, che subito ti fanno vedere che a livello europeo l'Estonia ha decine di realtà che operano in questo piccolo settore del fintech, di startup che operano nel prop tech, nel fintech, ma anche nel gaming, come dicevete prima, o nei servizi, ce ne sono veramente, veramente tante. Da noi si fa più fatica, però dei passi si stanno facendo.
L'importante è quello. Senti, una domanda tornando al nostro sistema italiano. Qual è la tua opinione rispetto al mercato immobiliare oggi, quindi in termini di volumi, se ti mantieni, diciamo, in linea con quelli che sono gli studi che si stanno susseguendo, per cui il mercato sia in miglioramento, il volume di compravendita aumentano, prevedi, ecco, un mantenimento di questo trend, oppure secondo te l'economia italiana non ce la può fare, quindi è solo un piccolo così sprint che preclude, ecco, qualcos'altro di brutto, ecco.
Ma farei alcune brevissime considerazioni di carattere generale, che sono queste. In primis, riprendendo e parafrasando un attore importante, direi che se il XVIII secolo è stato il secolo degli imperi, il XIX è il secolo delle nazioni, sicuramente il XXI secolo sarà il secolo delle città, perché le città diventano sempre più il luogo dove succedono le cose, dove si muove l'economia, dove i servizi si concentrano. Quindi questo per dire che probabilmente Milano in questo momento rappresenta anche nel settore immobiliare una realtà a parte rispetto al resto della nazione, ma così succede anche in Inghilterra, che tu hai avuto esperienza, cioè Londra non è di per sé rappresentativa di quello che succede in Gran Bretagna. Londra è Londra, poi c'è la Gran Bretagna, così come l'Italia è l'Italia, Milano, poi c'è Milano, l'altra parte, a New York, qualsiasi altra città. Per cui dividere quello che succede a Milano, il fermento che c'è a Milano oggi non è quello che succede nel resto d'Italia. Poi detto questo, un'altra considerazione di carattere generale, che comunque la popolazione anche proprio demograficamente sta cambiando, per cui è cambiando la popolazione, cioè quelli della generazione X e poi Y e poi millennial, come lo vogliamo definire, comunque persone che stanno diventando mature, sono ampiamente nel mercato del lavoro, sono cresciuti con uno schema culturale che è diverso rispetto a quei propri genitori, che ad esempio impattando nel real estate, nell'immobiliare, per non divagare troppo, la prevalenza del possesso piuttosto che sulla proprietà penso che sia un tema che impatta sul mercato immobiliare, che interessa tutta la fascia dai 25 ai 40 anni, per cui essere abituati a avere quello di cui si ha bisogno on demand, dal programma televisivo alla macchina. Cioè, a Milano penso che ormai la maggior parte delle persone si muova attraverso car sharing, che poi è declinato anche a bike sharing, ai motorini, ai monopattini e chi più ne ha più ne metta. Quindi questa possibilità di accedere alle cose nel momento in cui si ha bisogno probabilmente ripensa anche il modo di gestire il mercato immobiliare. Il mercato immobiliare italiano è un mercato caratterizzato da una grandissima polverizzazione del patrimonio immobiliare, per cui l'85% delle famiglie detengono un immobile di propria proprietà, e magari questo sarà un qualcosa che nel corso degli anni ci vedrà modificarsi, perché il concetto di utilizzo sulla proprietà spingerà a grandi operatori a entrare nel mercato e a fare delle gestioni magari anche più efficienti e sfruttando economie di scala che i singoli proprietari non possono fare. Quindi secondo me aumenterà di gran lunga il mercato delle locazioni rispetto al mercato delle compravendite. Il mercato delle compravendite rimarrà un mercato più
contenuto, diciamo,
più connaturato alla provincia. Sì, secondo me sì, perlomeno nelle grandi città.
E questo che impatto può avere in una società come la vostra, dove magari sono meno le nuove costruzioni, i progetti, oppure al contrario pensi che in realtà questo porti giovamento perché ci si concentrerà su poche cose ma di livello superiore?
Ma secondo me alla fine per noi il lavoro anche in Italia ce ne sarà ancora tanto, ma anche guardando a altri operatori, altri settori che non siano il crowdfunding, perché comunque il mercato immobiliare italiano penso che sia per gran parte vetusto, quindi anche la possibilità di magari non fare nuove costruzioni, andando a occupare nuove aree, però di intervenire sull'esistente sia un tema assolutamente attuale, che rimarrà attuale per i prossimi 20 anni, perché c'è da rinnovare e rimodernare mezzo Italia.
Questo è vero. Va bene, Davide, siamo in chiusura.
Anche in tema di efficienza energetica, eccetera.
Ah beh, assolutamente, assolutamente. Quello è un tasto molto molto importante. D'altronde, diciamo così, la classe media penso che sia la G in Italia, no?
Sì.
Davide, siamo in chiusura. Dobbiamo fare una call to action per i nostri ascoltatori, se appunto una doppia call to action in questo caso, promotori e potenziali investitori, cosa devono fare se vogliono entrare in contatto con voi?
Allora, promotori, andare nella sezione dedicata del sito internet, una sezione appunto che si chiama promotori, e scriverci un'email che possono mandare a realestate.it@houses.com segnalando il loro progetto. Lato invece investitori, navigare la piattaforma, capire come funziona, perché ci sono una discussione molto molto accurata e molto semplice della spiegazione del funzionamento, dei passaggi per iscriversi, e poi iscriversi e sperimentare, iniziare con delle piccole cose, vedere che risultati portano e affinare la propria confidenza con la piattaforma, ma è molto molto semplice e intuitivo.
Davide, io ti ringrazio per la tua disponibilità, sei stato gentilissimo, è stato molto molto interessante parlare appunto di questi temi, e spero insomma per voi che quello che state facendo si possa moltiplicare, ci sono tutti i presupposti.
Grazie.
Grazie ancora e alla prossima, Davide.
Ciao, a presto, ciao a tutti, ciao Michele.